Marzo 2024 ormai è iniziato, ha offerto subito tanto, tanto avrà anche da offrire nelle settimane che seguiranno, ma intanto questo mese si è aperto davvero con qualcosa di incredibile, con qualcosa di davvero stellare, ovvero l'edizione annuale di AEW Revolution. Ma ancora una volta, bentornati su Wrestling Unico Amore per questo appuntamento speciale con voi, come sempre, il vostro Draco, pronto a condurvi in una nuova narrazione oggi qui per voi, per mettere un focus, per mettere una luce importante su quello che secondo me comunque è stato un pay-per-view molto importante, sia un po' per un saluto al passato, no? A chi è in uscita o a chi comunque sta prendendo gradualmente quella direzione, e anche un saluto al presente, così come al futuro, con stelle che arrivano, che magari hanno l'occasione di esibirsi per la prima volta su un grande palcoscenico come parte effettiva della All Elite Wrestling, e poi ovviamente tutto il contorno rappresentato dal già validissimo roster dell'AEW, una AEW che prima magari di entrare in quelli che sono i dettagli proprio dello show con i risultati dei vari match, beh, è importante sottolineare, secondo me, che l'AEW ha davvero fatto un grande risultato anche in termini di affluenza di biglietti venduti. Erano veramente pochissimi quelli rimasti invenduti al commento. Hanno detto comunque che lo show ha fatto sold out, perché effettivamente, se si considerano i biglietti messi in vendita inizialmente, quando è iniziata appunto la vendita del pay per view, effettivamente tutti quei biglietti sono stati venduti e sono state aperte ulteriori tribune all'interno del Greensboro Coliseum, un'arena molto storica, molto importante, che ha già ospitato la All Elite Wrestling, che davvero è stata una cornice perfetta comunque per questa kermesse. Tutte cose che comunque andremo a dire anche dopo. Intanto la AEW ha fatto dei buoni risultati, mi raccomando, aiutateci anche a noi a fare buoni risultati. Non potremo mai raggiungere i numeri della All Elite Wrestling in termini di pubblico, di questo ne siamo più che consapevoli, però comunque cercate di farci arrivare a quante più persone possibili. Quindi mi raccomando, soprattutto se siete fan della AEW, avete visto Revolution, aiutateci con le vostre condivisioni, i vostri like se state guardando il video, se interagite con noi su YouTube, così come i vostri commenti sono davvero fondamentali. Se seguite i nostri podcast, recuperate i nostri podcast magari su Spotify, mi raccomando, anche lì, se volete, potete fare una condivisione agli amici, comunque ad altri fan che magari conoscete, per aiutarli a iniziare a interagire con noi. Detto questo, direi proprio che è il caso di iniziare, perché davvero l'evento ha offerto tantissimo. Non partirò dalla Zero Hour come magari in altre occasioni, per cercare di concentrare un po' i pensieri riguardo tutto quello che è accaduto nella main card Zero Hour, che comunque non dico che non è stata interessante, ha comunque messo un ulteriore tassello, specie per quanto riguarda le storie, comunque gli intrecci fra Chris Statlander e Willow Nightingale da un lato, Julia Hart e Sky Blue dall'altro. Però ecco, non ha offerto davvero tanto di cui parlare poi complessivamente. Discorso diverso per la main card, che si apre con il match per il TNT Championship Match. Christian Cage, il leader del Patriarchy e campione TNT, dall'altro lato un Daniel Garcia che è un po' magari baciato dalla fortuna, nel suo caso per via dell'assenza di Adam Copeland, sfortuna invece per il povero Adam Copeland. Però comunque Daniel Garcia ha avuto questa occasione per mettersi in mostra. Il match non è andato neanche malissimo, magari non molto dinamico, non molto intenso, una cosa che però per certi versi è abbastanza normale, dato che comunque e l'opener ha una funzione molto importante, soprattutto per scaldare il pubblico, diciamo, ma non deve essere comunque il match più importante, più bello, più intenso della serata, dal mio punto di vista. Il pubblico comunque si è, diciamo, abbastanza divertito, comunque c'erano delle reazioni costanti. Il finale poi con, diciamo, Christian Cage che riceve questo nuovo assist, questa volta da da Nick Wayne, che gli permette di chiudere il match, in qualche modo poi genera anche un po' di hit ulteriore per il campione TNT, che sicuramente lo aiuta a rimanere fra gli atleti più odiati del roster della All Elite da parte del pubblico. Ovviamente odio si intende sempre in chiave storyline, in chiave kayfabe. Vittoria alquanto obbligata, più che altro perché Daniel Garcia in questo momento comunque ha, può avere più facilmente occasioni, secondo me, di rifarsi. Certo, adesso torna in fondo alla fila a cercare un po' di navigare di nuovo verso la cima della montagna, però comunque è giovane, l'età è sicuramente dalla sua parte, quindi io non vedo questa come una bocciatura per Daniel Garcia, anzi comunque si è avuto l'occasione di aprire un pay per view molto importante dell'AEW, perché proprio è stato il primo ad entrare durante il pay per view in quanto sfidante, quindi comunque secondo me ci sono anche margini per sperare in un buon futuro anche per Daniel Garcia, mentre invece Christian Cage comunque è giusto che si goda adesso ulteriormente questo regno come campione TNT, perché comunque quando finirà, secondo me, la cosa più grossa, più importante che potrà fare sarà magari una rivalità, raccontare una storia all'interno del patriarcato che magari metterà in ulteriore luce Nick Wayne, ma questo appunto staremo a vedere. Il secondo match è già decisamente qualcosa di molto più intenso, la Triple Crown, che diciamo ufficialmente sarebbe Continental Crown, ma per me è Triple Crown, perché appunto ci sono effettivamente tre cinture in palio in questo match, dove da un lato c'è Eddie Kingston, il campione in carica, dall'altro lato l'American Dragon, Bryan Danielson. Una storia che vede tre cinture in palio, che comunque rappresentano un unico titolo, ma vede anche comunque tanto di personale fra questi due atleti, perché comunque si sono affrontati già altre volte sia all'interno della All Elite Wrestling che poi anche in passato, con un Bryan Danielson che è sempre stato abbastanza spocchioso nei confronti di Eddie Kingston, non gli ha mai riconosciuto quel valore effettivo che Eddie, almeno secondo me, poi purtroppo continua ad avere ancora tanti detrattori, va bene, contenti loro, tutti i gusti sono gusti, però secondo me davvero Eddie ha raggiunto un buon livello, ma mancava ancora quell'attestato di rispetto che lui ci teneva tanto ad avere da parte di Bryan Danielson. E quindi la, diciamo, stipulazione aggiuntiva di questo match era che se Eddie Kingston avesse vinto, allora Bryan Danielson avrebbe dovuto stringergli la mano, una cosa che in qualche modo già di base metteva il match molto comunque a favore di Eddie Kingston, un match che secondo me è stato davvero clamoroso. Pensavo che fosse, ve lo dico proprio onestamente, molto difficile comunque replicare il livello raggiunto nel Continental Classic, non tanto magari nel primo round quanto nel secondo, quello per accedere poi alla finalissima che c'è stata in pay per view, perché comunque lì non avevano neanche il limite di tempo, potevano andare a briglie sciolte e sono andati davvero a briglie sciolte. Per certi versi qui hanno fatto meglio, non tanto dal punto di vista dell'ottato, che è stato comunque intenso, bello come in passato, quanto da un punto di vista narrativo, con un Bryan Danielson che va a logorare comunque le braccia di Eddie Kingston, Eddie Kingston che si trova nella situazione ovviamente di dover resistere alla grande tecnica, alla grande esperienza dell'American Dragon, e cercare poi in qualche modo di trovare delle aperture, connettere i suoi suplex, le sue varie manovre d'impatto, come anche il Backfist to the Future che lo utilizza per contrastare un'offensiva molto importante di Bryan Danielson. E poi una cosa che personalmente ho gradito molto è stato anche il tentativo eseguito varie volte da Eddie Kingston prima di connettere effettivamente la Stack Power Bomb, che magari ha un occhio un po' più superficiale. Quanti ne ho visti in giro di occhi e di giudizi superficiali? Uno può dire, ma caspita, è solo una power bomb, dopo che hanno fatto tutti quei suplex, tutte quelle manovre, solo una power bomb? Beh, sì, solo una power bomb, perché comunque quella è una mossa molto importante, non solo comunque a livello proprio di impatto, perché power bomb, bomba di potenza, cioè dopo un match intenso ci sta anche, no? Ma perché proprio quel tipo di power bomb è la power bomb di Kawada, un wrestler molto importante soprattutto nella storia della All Japan Pro Wrestling, che Eddie Kingston cita molto spesso, comunque cita vari personaggi che sono stati importanti per la All Japan, diciamo di una volta, e quella powerbomb è stata appunto la mossa che gli è stata trasmessa da Kawada, che non è molto contento comunque quando magari si utilizzano alcune sue manovre tipiche, però ha dato comunque il benestare a Eddie Kingston già all'epoca quando affrontò Claudio Castagnoli per il titolo Ring of Honor, di utilizzare questa bomba di potenza, e anche Bryan Danielson ha tenuto giù le spalle per l'1-2-3. Ovviamente poi nel post-match, diciamo con un po' di riluttanza, ma arriva la stretta di mano dell'American Dragon, quindi comunque tutto è andato decisamente bene, sia da un punto di vista di wrestling, dove, mamma mia ragazzi, addirittura Eddie Kingston è arrivato a eseguire nuovamente un suicide dive, una cosa pazzesca, perché comunque l'ha fatto bene, cioè questa è la cosa incredibile. Poi ripeto, si può essere anche detrattori, però davvero Eddie sta mettendo un impegno incredibile e gli è stato riconosciuto anche da quello che secondo me è uno dei wrestler contemporanei più importanti che ci siano, e che molto molto difficilmente verrà eguagliato in futuro. Tra l'altro, se volete, recuperate anche il video package che è stato pubblicato dalla AEW sui suoi social, dove sono tutti e due nel backstage che si stanno facendo medicare, e si parla davvero a cuore aperto da parte di entrambi, quindi poi ovviamente a voi la scelta, magari cercherò di ricordarmi e di lasciarvelo qui sotto in descrizione. Andando avanti con un ulteriore match, match che onestamente devo dire non mi ha fatto impazzire molto, l'All Star 8 Man Scramble Match, devo dire che in qualche modo si poteva fare meglio, magari ecco non tanto per le mosse, le sequenze utilizzate durante l'incontro, ma proprio per la gestione dello spazio, cercare di andare a ricreare sempre questa dinamica di grandi contro piccoli, oppure i grandi che si scontrano tra loro, i piccoli che devono cercare, no, diciamo in qualche modo di prendersi la scena, non è una cosa che onestamente ormai mi interessa molto, a maggior ragione perché comunque alcuni wrestler secondo me non sono stati utilizzati esattamente nel modo migliore. Mi viene da pensare per esempio a Hook, che comunque essendo gli altri magari un po' più esili, due flyer, ha dovuto trovarsi in un contesto dove non poteva esprimere esattamente quello che lui sa fare, ovvero tecnica, magari colpi un po' più rudi, e invece comunque non ha avuto neanche quando c'erano gli altri un po' più esili in gioco l'opportunità di mettersi effettivamente in mostra, concentrando tutto poi nelle fasi finali, dove ha cercato un paio di volte di eseguire la Red Ram, ma senza successo, e il match poi ovviamente ha preso quella piega scontata che già si poteva immaginare, con un finale a favore di Wardlow, che adesso ragazzi io ve lo dico mi inizia a mandare davvero in ansia, perché è comunque in qualche modo diciamo che si candida a prendere effettivamente il titolo mondiale, dato che comunque sta venendo spinto molto da parte della All Elite Wrestling in questo nuovo corso, in questo 2024, con anche la stable dell'Undisputed Kingdom, e visto poi anche quello che è accaduto poi nel corso dell'evento, ho serio timore che l'AEW voglia diciamo rispolverare uno scontro, una rivalità che si è già vista in passato. Intanto, prima vittoria per l'Undisputed Kingdom in questa serata di Revolution, alla quale segue poi un altro match che vede impegnato uno dei componenti della stable di Adam Cole, ovvero il match per il titolo International, dove Orange Cassidy arriva alla fine del suo secondo regno con questa cintura per mano di Roderick Strong. Un match anche qui che non dico che non mi sia piaciuto, è che ero davvero, ragazzi, carichissimo a pallettoni per altri incontri della card, e quindi avevo il pensiero costante, ricorrente, su mamma mia, cosa ci sarà dopo? Ci saranno gli FTR contro il BCC? Ci sarà il match fra Ospreay e Takeshita? Cioè, non era che non me ne importasse nulla di questo match, ma appunto, dato che stavo guardando live, pensavo anche a cosa avrei visto successivamente. L'incontro poi dal canto suo mi ha abbastanza intrattenuto, comunque ha avuto uno sviluppo lineare, coerente con Roderick Strong, che punta continuamente alla schiena di Orange Cassidy, cerca di completare quel lavoro di logoramento che la stable ha fatto già nelle settimane precedenti, anche magari impegnando Orange Cassidy in diverse difese, quindi alla fine la sconfitta era l'unico esito davvero possibile per questo incontro. Un'altra cosa che mi ha messo un po' in un'ottica di poco gradimento in generale dell'incontro. Contentissimo però sicuramente per la vittoria di Roderick Strong, perché adesso può iniziare non solo a far vedere di essere un ottimo personaggio, ma anche decisamente un ottimo wrestler anche in All Elite Wrestling, come se non l'avesse dimostrato già abbastanza in passato. Però ecco, appunto, con una cintura può avere sicuramente più spazio per brillare. A vedere però cosa accadrà, diciamo, un po' nei suoi rapporti personali, perché nel post match arriva decisamente una gradita sorpresa di questo Revolution, ovvero il ritorno di Kyle O'Reilly. Un Kyle O'Reilly che è arrivato nel ring nel post match andando faccia a faccia con Roderick Strong e abbracciandolo in modo davvero molto bello e intenso, per poi però fare qualcosa di abbastanza clamoroso, perché riceve una maglietta, una t-shirt della Undisputed Kingdom, ma lui preferisce tenere la sua maglietta di Bull Nakano, restituisce la t-shirt dopo aver sussurrato qualcosa all'orecchio di Roderick Strong, e appunto poi lo vediamo andare via e concentrarsi soprattutto sulle reazioni del pubblico. Un Kyle O'Reilly che davvero è apparso molto emozionato, io stesso ero davvero molto emozionato comunque di rivederlo lì, anche perché sembrava uno di quei momenti, non so se ci fate mai caso, dove diciamo ci sono delle situazioni di narrativa, ma davanti si trovano due persone che si conoscono molto bene e cercano di trattenere quei sentimenti reali, di tenere alta comunque, no, la kayfabe, magari non riuscendoci appieno. Ed è stata una situazione bella anche per questo motivo, perché c'erano degli amici comunque che si ritrovavano nel ring, ma che magari poi potrebbero arrivare appunto a scontrarsi, e quindi si butta lì un tassello narrativo che potrebbe servirci decisamente per il futuro, magari già che ne sappiamo da questo Dynamite post Revolution che sta arrivando. Intanto il match che è arrivato poi successivamente è uno dei match che decisamente aspettavo tantissimo, ovvero il rematch fra gli FTR, Dax Harwood e Cash Wheeler, e i due membri del Blackpool Combat Club, ovvero John Moxley e Claudio Castagnoli. Un incontro che, ragazzi, davvero semplicemente incredibile. Diciamo, non è il miglior incontro della serata, perché ci sono state situazioni anche proprio per narrativo, comunque per star power, un po' più importanti, però qui davvero abbiamo uno show stealer del tag team wrestling. Moxley e Castagnoli secondo me hanno trovato una chimica incredibile, e tra l'altro permettetemi di dirlo con anche un'immagine aggiuntiva: what a rush, ragazzi, questo ingresso con delle tenute, diciamo degli attire che ricalcano comunque gli attire dei leggendari Road Warriors, è stata davvero una cosa molto bella da vedere. Moxley e Castagnoli poi, appunto, come già detto, con la loro grande chimica raggiunta, hanno eseguito anche una bella citazione ai Road Warriors connettendo la Doomsday Device, che è una mossa con un coefficiente di difficoltà secondo me assurdo, elevatissimo. Tra l'altro l'hanno eseguita con una leggera modifica, con Castagnoli che è andato poi a eseguire uno dei suoi colpi in springboard, però davvero comunque una bella citazione, con anche poi ovviamente gli FTR non si sono sprecati minimamente. Dax Harwood tra l'altro è stato quello del match che si è preso, diciamo, lo spotlight dal punto di vista del blade job, quindi del sanguinamento in modo copioso. La cosa particolare, chissà come avrà convinto Moxley a lasciare a lui questo tipo di spot, però appunto non si sono risparmiati in nulla anche da un punto di vista di ferite, con un finale che in qualche modo non va, secondo me, a chiudere effettivamente la situazione, perché John Moxley si ritrova da solo contro Dax Harwood, riesce a eseguire la Death Rider con Dax Harwood che va a fare kick out, però poi quando esegue la Bulldog Choke, la sua sottomissione, non ottiene una vittoria con Dax Harwood che effettivamente si arrende, ma è più l'arbitro che decide appunto di porre fine all'incontro, perché Dax Harwood non riusciva a reagire, quindi un KO sancito però per volontà arbitrale. Quindi, dato che ci sono un po' di rimescolamenti di carte all'interno della divisione di coppia, non escludo che in futuro magari questi due team si possano ritrovare nuovamente nel ring per un terzo atto, e devo dirvi molto onestamente sarei molto molto felice di questa ipotesi, ma appunto staremo a vedere. Parleremo anche più avanti comunque di quello che c'è in vista per quanto riguarda la divisione di coppia. Intanto il pay per view ha davvero ancora tanto da offrire nonostante arrivati a questo punto. Match successivo è quello poi per il titolo mondiale femminile, dove Timeless Toni Storm affronta una sua vecchia conoscenza, ovvero la virtuosa Dionna Purrazzo, e io davvero, ragazzi, non riesco a capire come stracavolo è possibile che la divisione femminile della AEW venga affossata di continuo giorno dopo giorno. Ora, una premessa su questo match: c'era una storia a livello personale proprio di Toni Storm e di Dionna Purrazzo, del loro racconto, che si stava cercando di portare in essere, cosa che secondo me è stata fatta molto bene sia in preparazione a questo pay-per-view che poi successivamente. Il match non è stato, diciamo, clamoroso, che non è stato il match della serata, il match più spettacolare, però secondo me è stato davvero molto lineare e molto solido, soprattutto da un punto di vista proprio di confronto tecnico, con Toni Storm che va tranquillamente sullo stesso terreno di Dionna Purrazzo, comunque con i clinch, le varie sottomissioni, chiavi articolari, cioè una Toni Storm che se magari in altri incontri ha mostrato soprattutto il suo personaggio, qui ha mostrato anche del wrestling. Non è ancora ai livelli del passato, questo è indubbio, però davvero secondo me questo è un incontro decisamente da salvare. Una Dionna Purrazzo che ha avuto tra l'altro la prima vera occasione di brillare come stella della All Elite Wrestling, dato che comunque nelle settimane precedenti non ci sono stati degli incontri davvero molto competitivi. La volta prima ancora che lei è stata in AEW era ancora parte della Ring of Honor vecchia gestione, quindi una prima occasione bella, importante per lei, che secondo me ha sfruttato abbastanza bene. Ovviamente non doveva arrivare alla vittoria, anche questo è indubbio. Poi se qualcuno voleva vedere Dionna Purrazzo vincere, va bene, vi posso capire, ci può anche stare, però non doveva arrivare alla vittoria, doveva essere quella avversaria che metteva un po' più in difficoltà, un po' più in crisi questa Toni Storm molto particolare, molto sicura di sé, nonostante magari un personaggio molto sui generis. Tra l'altro bellissima anche l'entrata comunque di Toni Storm con Maria May, che decisamente mi ha gabbato, perché lì per lì sul momento non avevano ancora fatto lo zoom della telecamera quando è entrata vestita da Toni Storm, vecchia tenuta, vecchio personaggio, e quindi lì per lì sul momento ho detto: caspita, incredibile, ha rispolverato davvero la vecchia Toni Storm che Dionna Purrazzo le aveva chiesto, e invece no, era tutto un big joke. E quindi arriva la vera Timeless Toni Storm e poi inizia appunto un match davvero, secondo me, carino. Poi vediamo in futuro magari cosa ne verrà fuori. Secondo me comunque si arriverà prima o poi davvero a una storia fra Maria May e Toni Storm, che però, ripeto, ha iniziato comunque a sfoderare anche delle performance, oltre che appunto un grande lavoro dal punto di vista del personaggio. Detto questo, lo aspettavo letteralmente da quando è iniziato il pay-per-view. In qualche modo è uno dei match di cui sicuramente si parlerà tanto anche poi successivamente, nei mesi successivi. Will Ospreay contro Konosuke Takeshita, oplalala, è successo un piccolo problemino, ma appunto Will Ospreay contro Konosuke Takeshita, un match anche qui ragazzi davvero ai limiti dell'incredibile, se non proprio dell'assurdo, perché davvero questo è partito come uno scontro amichevole, no? Quello che loro avevano preannunciato, ma a un certo punto si è decollati letteralmente verso la stratosfera. Questo è il primo match di Will Ospreay come membro effettivo ufficiale del roster della All Elite Wrestling. Dall'altro lato, Konosuke Takeshita è una delle stelle sulle quali la AEW stava lavorando comunque prima che lui diventasse effettivamente parte del roster, sta continuando a lavorare ancora adesso anche con rivalità e vittorie importanti come quella su Kenny Omega, quella su Chris Jericho, quindi davvero uno scontro fra titani, e dovrei fare un video a parte probabilmente per commentare adeguatamente questo match. Io vi consiglio soprattutto di recuperarlo e vedere il grande atletismo sfoderato da entrambi, con un aspetto particolare che mi è piaciuto davvero tanto, ovvero Don Callis al tavolo di commento che letteralmente non ha mosso il culo da lì, gli ha fatti lottare, gli ha fatti confrontarsi fino alla fine, e un Will Ospreay che ottiene così una vittoria pulita, come anche un Takeshita che viene sconfitto in modo pulito. Io speravo ovviamente nella vittoria di Takeshita per in qualche modo mettere già un po' di pepe all'interno della Don Callis Family, che ovviamente sarebbe stato un po' più pesante se magari avesse messo Will Ospreay, diciamo, in seconda luce rispetto a Takeshita, però ovviamente ci sta anche la vittoria di Ospreay, che insomma è il nome più caldo in questo momento, che comunque lotta all'interno della AEW, è il primo match come parte ufficiale del roster, quindi va anche bene così. Ripeto, non saprei neanche quale spot proprio effettivamente andarvi a prendere per farvi capire quanto è stato bello, perché davvero si sono legnati in un modo incredibile, clamoroso, con gomitate, calci, davvero di tutto. In più hanno sfoderato delle manovre comunque proprio di tecnica davvero ben fatte. Forse eccessiva la brainbuster di Takeshita, schiantando Ospreay letteralmente sul paletto, non tanto per la mossa in sé che comunque lui ha già fatto, quanto per il fatto che Ospreay ha impattato con il fianco sul paletto, provocandosi un'escoriazione veramente molto netta. E diciamo, personalmente mi lasciano più perplesso queste cose che non magari degli spot come possono sembrare terrificanti, che ne so, la Tiger Driver 93, oppure anche il volo di Darby Allin stesso nel main event, che sì, lì si è provocato veramente danno serio, però comunque sia una mossa come quella di Takeshita, diciamo, anche lì per lì sul momento, comunque alla lunga può essere un impatto che provoca del danno serio. Per il resto davvero tutto molto molto bene, è un 5 star, ragazzi, io ve lo dico. Poi ovviamente se siete d'accordo o meno volate sotto nei commenti, ditemi le vostre opinioni, però davvero per me questo è un 5 star incredibile, perché è il primo match, è il first time ever fra loro due, proprio nel prime, nel pieno della loro carriera, ed è stato bellissimo, è stato uno di quegli incontri che davvero guarderei ancora e ancora, e per certi versi l'ho visto già una seconda volta, tra l'altro anche in compagnia, insieme anche a un wrestler, e davvero è stato veramente, veramente interessante anche già solo riguardarlo poco dopo averlo visto una prima volta in live. Sicuramente ci sarà ancora da parlare di Ospreay e Takeshita. Tra l'altro nel post-match c'è stata, diciamo, già una reunion fra Will Ospreay e Kyle Fletcher, che è arrivato nel ring abbracciandosi con comunque il fondatore, se non appunto proprio il leader effettivo dello United Empire, e quindi diciamo si gettano effettivamente delle basi anche per dei rapporti che vedremo anche in queste prossime settimane, anzi già proprio da questo Dynamite post pay per view che sta arrivando, dove Will Ospreay affronterà in un one on one proprio Kyle Fletcher. Ci sono stati vari Kyle in questo pay per view, c'è stato Kyle Fletcher, c'è stato Kyle O'Reilly che è tornato, Roderick Strong che con la sua entrata cita un po' Kylo Ren con quel mantello un po' particolare, quindi vari Kyle, diciamo un pay per view variegato anche per i nomi dei dei partecipanti. Detto questo, arriviamo al match per il titolo mondiale dell'AEW, un three-way match dove Samoa Joe deve difendersi da Hangman Adam Page e Swerve Strickland. Un match che da un punto di vista di lottato è andato molto bene, da un punto di vista narrativo non dico che ha scricchiolato, però non ha coinvolto adeguatamente tutti i partecipanti, perché il fulcro della storyline qui era la rivalità fra Hangman e Swerve, che cercano di mettersi i bastoni tra le ruote a tutti i costi, con Hangman Page che nel finale proprio raggiunge l'apice di questo obiettivo, perché finisce nella sottomissione di Samoa Joe, però pur di non dare a Swerve Strickland un'altra chance, diciamo, no, un nuovo spotlight in cui poter arrivare alla vittoria dell'incontro, lui preferisce cedere. Hangman Page preferisce arrendersi pur di fermare Swerve Strickland, un momento che è stato davvero d'impatto, davvero particolare, così come anche è sempre più particolare vedere la furia proprio senza controllo di Hangman Page, che vuole da un lato sì arrivare di nuovo a conquistare la cintura del mondo, ma dall'altro lato vuole sbarazzarsi definitivamente di Swerve Strickland, con un Samoa Joe che in tutto questo non è che un po' uccel di bosco, però ecco, deve fare soprattutto la parte del campione resistente, e infatti si mostra decisamente molto resistente, resiste a delle cannonate veramente micidiali che gli vengono scagliate contro dai suoi sfidanti. Un Samoa Joe che poi però, oltre a essere ottimo nell'incassare, è anche ottimo appunto nel prendersi le sue occasioni per cercare di portare il match dalla sua parte, e quindi riesce ad arrivare con la complicità anche di Page a questa difesa titolata, che secondo me comunque è molto importante per lui, perché aveva vinto il titolo a World's End contro un MJF ormai ridotto, non dico a colabrodo, però comunque diciamo no, non più nel pieno della forma, tale che quindi puoi avere un match proprio con il tuo avversario dove dai il tutto per tutto. La prima difesa poi è stata contro Hook, che sì, è un talento che in prospettiva può essere molto interessante, ma non è ancora quel performer effettivamente pronto per il titolo. Hangman Page e Swerve Strickland sono due nomi molto diversi, in una condizione anche atletica molto migliore, e hanno dato a Samoa Joe effettivamente filo da torcere, ma allo stesso tempo comunque gli hanno permesso di dimostrare di essere il top in questo momento all'interno della All Elite Wrestling. E arriviamo così a quello che a mio avviso era un main event abbastanza obbligatorio, ovvero l'ultimo match di Sting, un tornado tag match con in palio i titoli di coppia della All Elite Wrestling. I campioni Sting e Darby Allin affrontano gli EVP della AEW, Matthew e Nicholas Jackson, ovvero gli Young Bucks. Un match che in qualche modo si sapeva magari avrebbe avuto delle cose pazzesche al suo interno. Penso che difficilmente si potesse arrivare a immaginare quanto è stato realmente pazzesco e intenso. Anche qui sicuramente ce ne sarà da parlare in futuro, perché sì, Sting si ritira, ma Sting non sparisce comunque dai pensieri dei fan, né tantomeno dai miei e dalle nostre attività, quindi in futuro, ve lo dico già, come già detto in passato, ci prenderemo degli abbondanti momenti per parlare della carriera di Sting, una cosa che è stata anche un po' accennata nel nostro gruppo Telegram, dove uno degli utenti ci ha giustamente detto servirebbero ore per parlare di The Icon adeguatamente, e infatti ho detto magari ci prenderemo davvero delle ore, perché delle ore è ciò che serve per parlare in modo proprio concreto di quello che è stato il percorso di Sting, che ha attraversato gli oceani del tempo del pro wrestling per arrivare in questo 2024 a un incontro dove ha tenuto fede a quello che aveva detto. Infatti in un'intervista a Sports Illustrated Sting aveva detto che voleva far sì che la gente andasse via domandandosi ma come è stato possibile tutto questo? Ed effettivamente per alcuni spot che ci sono stati, Sting ha dato davvero prova di essere immortale. Gli Young Bucks gli hanno lanciato contro di tutto, mancava probabilmente solo la Meltzer Driver, se non ricordo male, o almeno a caldo non la ricordo, però appunto doppia EVP trigger, quindi due mosse decisamente molto di impatto, kick out di Sting, tra l'altro anche al conto di uno, quindi una cosa che davvero è stata molto di impatto da vedere, perché solitamente no, si pensa che un match di ritiro comunque veda il wrestler sulla via del ritiro, no, dare la luce, lo spotlight della vittoria a chi invece rimane. E di base io sono anche propenso, sono anche d'accordo con questa linea, anzi voglio questa linea, che chi sta andando via in qualche modo dia luce a quelli che invece rimangono. Il fatto è che questa volta dall'altro lato ci sono gli Young Bucks, che secondo me non hanno bisogno di, come dire, darsi ulteriormente della luce, dato che già solo con questo personaggio che hanno in questo momento hanno una grandissima luce addosso e anche molto solida, perché lo stanno interpretando molto bene. Allo stesso tempo sono comunque fra i migliori tag team al mondo, nonché uno dei migliori tag team contemporanei, poi anche qui si può essere d'accordo o in disaccordo, però a me sono sempre piaciuti, quindi secondo me non avevano bisogno di questa cosa per conquistare di nuovo le cinture di coppia della AEW. Allo stesso tempo appunto si dà un ultimo grande spotlight a Sting, che è davvero una delle ultime grandi icone che hanno, come già detto, attraversato più epoche del pro wrestling. Tra l'altro molto molto belli anche gli spot un po' più rischiosi, che però a mio avviso sono stati eseguiti molto bene, in particolare la Falcon Arrow di Nicholas Jackson su Darby Allin, che va a infrangere due tavoli, così come anche il Superplex eseguito su Sting dallo stage, che va a infrangere un altro tavolo. Sono stati davvero dei momenti molto d'impatto, oltre che ben eseguiti. Lo spot di Darby Allin dove vola dalla scala, ora non ci voglio dare troppo tempo, però ecco, mettiamola così, è vero, è eccessivo, è estremo, è molto pesante comunque da vedere, è molto pesante anche vedere Darby Allin che poi successivamente fa il coffin drop nonostante stesse perdendo sangue a profusione dalla spalla. Allo stesso tempo però vi dico, questi non sono spot per tutti, questi sono degli spot che vengono fatti da persone che sono capaci il più delle volte, che sanno comunque, diciamo, gestire la situazione. Quindi onestamente per me emozionarmi davanti a queste cose, cantare This Is Awesome, generare comunque delle reazioni positive, non sono delle cose così sbagliate. Allo stesso tempo però non vuol dire che siccome lo fa Darby Allin al Dynamite post pay per view, qualcun altro deve cercare di fare qualcosa di più estremo, di pazzesco. Non vuol dire che poi un ragazzo nelle indie deve cercare di fare qualcosa di altrettanto pazzesco, ma semmai bisogna lavorare per arrivare nella propria carriera a un momento in cui è giustificato qualcosa di pazzesco. Quel match era l'ultimo match di Sting, l'ultima occasione in cui Sting e Darby Allin sarebbero stati di nuovo nello stesso ring insieme, e alla fine la gente cosa avrebbe ricordato? Per la maggior parte avrebbe ricordato Sting, avrebbe ricordato The Icon che se ne sta andando. Adesso magari la gente ricorderà sì Sting, noi continueremo a parlare di Sting, ma di cosa parleremo anche? Parleremo anche di uno spot pazzesco fatto da Darby Allin all'interno dell'incontro. E alla fine qualsiasi artista, qualsiasi performer, anche proprio agonistico, calciatori, giocatori di basket, piloti di Formula 1, tutti vogliono entrare nella storia, tutti vogliono essere ricordati con la gloria più grande possibile. Darby Allin, secondo me, comunque è riuscito in un modo magari eccessivo, ma comunque sia d'impatto, e che per quanto ne sappiamo comunque è stata una situazione che non ha portato a conseguenze irreparabili, comunque è riuscito a gestire la situazione e creare un momento che verrà ricordato per sempre. Peccato purtroppo il post match con il discorso di Sting, che è stato tagliato perché il feed di Fight si è interrotto, era finito il tempo di trasmissione e purtroppo costava davvero tanto aggiungere altri 10 minuti comunque di trasmissione, però comunque se volete recuperarlo sul canale dell'IW potete recuperare anche il discorso di Sting, di cui troverete traduzione anche sui nostri social grazie al grande lavoro del nostro buon Camil. Quindi mi raccomando, noi vi diamo quanto più contenuto possibile, adesso però la parola passa a voi, quindi volate qui sotto nei commenti, ditemi le vostre opinioni su questo pay per view, i match, i momenti, la costruzione che c'è stata. Mi raccomando, scatenatevi liberamente, mi raccomando anche con educazione, se volete ne parliamo anche nel nostro gruppo Telegram, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, e come sempre l'appuntamento è solo a un prossimo contenuto, sempre qui su Wrestling Unico Amore. Ciao a tutti.